ma cosa ci svelano davvero i colori, i fiori, i dipinti, i giardini? Benvenuti a Botanical Chroma, il podcast che, episodio dopo episodio, apre le porte a un linguaggio segreto, quello della psicologia del colore, la simbologia nascosta nelle opere d'arte, la botanica sospesa tra realtà e mito e la storia dei giardini, che sono specchio dell'anima e del tempo. Qui i dettagli diventano storie, la natura ci parla e l'arte ci aiuta a leggere il mondo. Il nostro viaggio di oggi inizia da L'abbazia nel Querceto di Caspar David Friedrich. Dal punto di vista coloristico, l'abbazia nel Querceto rappresenta uno degli esempi più raffinati e poetici di utilizzo del colore come strumento di costruzione simbolica e atmosferica. Osservandolo con attenzione, si nota immediatamente come la tavolozza sia volutamente ridotta. Friedrich rinuncia a qualsiasi vivacità cromatica, affidandosi a una gamma ristretta di neri, bruni, verdi terrosi e grigi. Questa è una scelta profondamente coerente con il soggetto. L'artista non vuole infatti decorare la scena, bensì vuole immergere lo spettatore in una condizione di sospensione e meditazione. La parte inferiore del dipinto, il cimitero, i monaci in processione, i tronchi nodosi delle querce, è avvolta da tonalità cupe e opache. Qui il colore assorbe la luce, quasi la trattiene, creando una sensazione di chiusura e di gravità. Il nero domina, ma è un nero vivo, articolato, che si sfuma in bruni e verdi sporchi. È un nero abitato, che dialoga con la materia della scena. Poi vi è la nebbia, che vela i dettagli, non illumina ma accentua la distanza, aggiungendo una sorta di irrealtà che isola ancor di più il momento in una sorta di sospensione temporale. Se lo sguardo sale, il registro cromatico muta. La parte superiore infatti si apre a una gamma più chiara, in cui il grigio diventa meno denso e lascia filtrare toni di ocra, rosati e un giallo pallido. È un chiarore tenue che non esplode, ma si insinua suggerendo una promessa di trascendenza. Questo passaggio verticale dal buio alla luce non è solo compositivo, è la vera narrazione cromatica del quadro, una traduzione visiva del viaggio dalla morte terrena alla dimensione spirituale. Interessante anche la dinamica fra colori caldi e freddi. La base dell'opera è dominata da verdi freddi, blu, grigi e neri, mentre nella parte alta la temperatura si scalda leggermente con tocchi dorati e rosati. Non vi è mai un calore pieno, non vi è mai una luce che abbaglia. Piuttosto la luce di Friedrich avvolge con discrezione in un'alba che sembra più spirituale che naturale. Friedrich utilizza il colore in modo severo e ben pensato, ben meditato, non tanto per attrarre, ma per condurre lo spettatore. Dal punto di vista psicologico, il colore in questo quadro agisce come veicolo di un'esperienza interiore, più che di una percezione puramente visiva. I toni cupi della parte inferiore, come dicevo, neri, verdi smorzati, bruni, non trasmettono soltanto la morte come fatto fisico, ma immergono lo spettatore in una dimensione emotiva, di immobilità, di silenzio, una sorta di introspezione. Il nero non è soltanto assenza di luce, diventa anche assorbimento, un invito a ripiegarsi verso l'interno, un invito a riflettere sulla finitezza della vita. Il grigio della nebbia che si insinua fra tronchi e rovine ha una funzione psicologica duplice. Da un lato attenua il dolore, come un velo che ammorbidisce il contatto diretto con la morte. Dall'altro genera spaesamento, annulla i confini, non fa vedere, favorendo quindi una sensazione di smarrimento. È un grigio che sospende, che rallenta, che induce alla meditazione. Poi, salendo verso la zona superiore, la variazione cromatica non è una cosa che avviene nettamente, ma è una progressione lenta, quasi impercettibile. E psicologicamente questa gradualità è fondamentale. Il passaggio dal buio alla luce è vissuto come un processo interiore, non come qualcosa di improvviso. È il tempo che serve per digerire la morte. E arriviamo al cielo, dove c'è un rosa pallido, un ocra chiaro, che non ci suscitano euforia, bensì calma e consolazione. L'assenza di colori saturi in tutta la composizione è altrettanto significativa. La psiche non è sollecitata da emozioni violente o contrasti forti, ma è condotta verso una condizione di meditazione malinconica. Friedrich sceglie una gamma che porta l'osservatore a rallentare il proprio ritmo interiore, ad accettare il tempo che passa e ad accettare una dimensione di ciclicità e transizione. Dal punto di vista botanico vi è la presenza delle querce. Questo non è mai un dettaglio puramente naturalistico. L'artista sceglie queste piante per la loro forza visiva e per la loro stratificazione simbolica. Osservandole, infatti, colpisce innanzitutto la loro condizione. Sono alberi spogli, ridotti a tronchi nodosi, a rami contorti, non ci sono le foglie. Siamo in pieno inverno, la vita vegetale è sospesa, è tutto ridotto all'essenza, ma questa nudità non toglie dignità all'albero, al contrario, ne mette in evidenza la struttura quasi come se fosse uno scheletro vivo, che ha radici profonde. La quercia, nella tradizione occidentale, non è un albero qualsiasi, è spesso stata associata all'albero della vita. In epoca cristiana, inoltre, diventa anche simbolo della salvezza, poiché la sua resistenza, il suo legno così incorrottibile, vennero scelti nella tradizione per la costruzione della croce di Cristo. Friedrich, che conosce bene la forza simbolica delle immagini, trasforma queste querce, spoglie, in elementi che raccontano silenziosamente la tensione tra la morte e la redenzione. È interessante anche il dialogo tra le querce e l'abbazia in rovina. Entrambe sono testimonianza del passato lontano, entrambe sono segnate dal tempo, eppure entrambe sono ancora lì in piedi. Le querce, pur spoglie, resistono come resiste il legno della croce. L'abbazia, pur distrutta, continua a indicare un'idea di spiritualità. Così il paesaggio non diventa mai pura decadenza, ma è un luogo di attesa. Nella stagione più buia, il legno stesso diventa memoria di una salvezza promessa. Questo è uno dei lavori più ricchi di simboli di Friedrich. La rovina dell'abbazia è in primo elemento che cattura l'attenzione, la testimonianza di un passato in cui la spiritualità era incastonata in istituzioni forti, oggi fragili. Nel romanticismo la rovina non è segno di sconfitta, ma è una trasformazione. Ciò che è crollato mantiene un valore, diventa un ricordo, una memoria viva. Qui l'abbazia accoglie un cimitero, quasi a dire che la morte non cancella la sacralità, ma la trasforma in un'altra forma di eternità. La processione dei frati con la bara induce la dimensione umana. Non è la morte di un singolo quella che Friedrich ci racconta, ma è il senso di una comunità che accompagna i suoi membri nell'ultimo viaggio. La bara diventa un memento mori, un invito a riflettere sul destino di ciascuno, ma anche un segno di continuità. La vita comunitaria non si interrompe, prosegue, va oltre la perdita, va oltre quel viaggio. E così e il dipinto è proprio costruito, dipinto come un viaggio, verticalmente. In basso, immerso nella nebbia, c'è il mondo terreno, incerto, oscuro, fragile. In alto, più luminoso, si apre il cielo. Qui l'alba e la luna crescente parlano di paesaggio, di speranza, di rinnovamento. L'alba è la vita eterna che segue la notte della morte, mentre la luna crescente richiama l'avvento di Cristo e la ciclicità della natura, in cui ogni fine è anche un inizio. Le croci sparse nel cimitero, fatte della stessa materia cromatica dei frati e delle querce, sembrano legare insieme uomini, natura, fede, tutti partecipi dello stesso destino, tutti immersi nello stesso ciclo.
Hai ascoltato Botanical Chroma, testi italiani e voce Letizia Mantovani. Per la versione in spagnolo, Jefferson Morales Perez, musiche, montaggio audio e grafiche, Letizia Mantovani.